allora dove siamo? Stiamo tentando di recuperare quello che è rimasto indietro durante il periodo del lockdown, perché tutta una serie di malati, anche malati cronici, che necessitavano di controlli regolari nel tempo, sono rimasti bloccati, e ci si trova a fare i conti con quella che era la realtà, cioè una macchina che andava al 100% senza riserva funzionale. E il sistema è collassato sostanzialmente, nel senso che da un punto la struttura non ci ha dato nulla, sono stati gli operatori sanitari che si sono fatti delle liste andando a recuperare le cartelle cliniche, andando a cercare i pazienti che avevano più bisogno di controlli regolari e spesso telefonando direttamente a casa al paziente. L'attività dei reparti, invece, quello che ho notato è che il cambiamento, il fatto che a un certo punto da una prevalenza, se noi siamo passati, dai conto, da fine febbraio a marzo, a una prevalenza di reparti, tra virgolette, Covid free, cioè senza infezione da Covid, una prevalenza di reparti Covid, che ha significato tutta una serie di modifiche strutturali legate al fatto che nei reparti Covid doveva esserci il paziente doveva essere bloccato in camera, che non doveva esserci, cioè le dovevano essere fatte delle finestre sulle porte perché il malato doveva essere visto da fuori per avere i segnali d'allarme senza essere sempre dentro con il vestito da palombaro. Abbiamo visto questo passaggio che è stato più facile dal punto di vista della trasformazione creare reparti Covid, quando si è dovuto fare il contrario, perché in pronto soccorso c'erano più attesa per i ricoveri tra i Covid free, cioè i malati non affetti da Covid. Questo però è stato fatto nella più assoluta organizzazione, con equipe infermieristiche che sono state divise, che sono state smembrate, sono stati a un certo punto anche tagliati i posti letto complessivi in medicina. A un certo punto avevamo avuto una quindicina di meno, con persone che sostavano in pronto soccorso a lungo. Ma secondo me per una questione proprio anche un po' di incapacità da una parte. Dall'altra, non ho mai visto così tanti lavori di ristrutturazione. Probabilmente i soldi promessi da investire in sanità hanno fatto un pochettino gola e ho visto lavori di ristrutturazione fatti che però hanno tolto posti letto nel momento in cui questi posti letto servivano, perché abbiamo avuto alcune settimane fa anche parecchi giorni d'attesa in pronto soccorso prima di avere la disponibilità del posto letto.
Quello che è stato il rinviare una serie di prestazioni diagnostiche o di visite di controllo per una serie di malati cronici si è ripercosso adesso con un sacco di persone che effettivamente hanno difficoltà quindi ad accedere a questo punto a questo genere di prestazioni per un incremento dell'attesa, di liste d'attesa che erano già alcune enormemente abbondanti. Questa cosa si ripercuote in pronto soccorso perché ovviamente le persone che non riescono a prenotare una visita o un esame in tempi utili, o magari riescono a prenotare la visita che però deve fare avendo l'esame, ma l'esame non riescono a prenotarlo precedente, quindi presentandosi poi dopo al controllo con anche il risultato diagnostico, provano in primis molti ad accedere tramite il pronto soccorso per provare a ottenere quel genere di prestazione. Succedeva anche prima, non è una novità. E la cosa che mi viene in mente in realtà è chi sono in genere le persone che si affacciano all'accettazione di un pronto soccorso con già una ricetta in mano, magari con un esame diagnostico scritto sopra. Tendenzialmente sono o anziani, spesso soli, magari con la pensione, o persone comunque delle fasce più deboli della popolazione che non riescono in altro modo ad accedere alla prestazione, perché tutti gli altri comunque, quando si trovano a CUP e vedono che la risposta sono tempi d'attesa troppo lunghi, sanno bene che spendendo poco più si rivolgono al privato e ottengono la prestazione nell'immediato. La cosa che a mio avviso è peggiorata in questo momento è che ovviamente per riuscire a mantenere un criterio di sicurezza sufficiente per impedire che gli ospedali ridiventino dei focolai come lo sono già stato, ovviamente anche i luoghi come per esempio pronto soccorso, i malati devono stare distanziati di certi spazi e ovviamente si è dovuto ricreare, andare a ricercare degli spazi anche per poi trovare il modo di i posti dove poter tenere le persone, visitarle, mantenerle in osservazione quando necessario, ricavandoli magari da sale d'attesa oppure aree dedicate ai parenti, eccetera, appunto con una serie di lavori di ristrutturazione di cui già parlava. La cosa che è mancata ovviamente è stata l'implementazione del personale, cioè si è spantegato, tra virgolette, tutto il lavoro su uno spazio molto più grande e senza però andare poi dopo a sopperire a quelle che sono poi delle mancanze, perché adesso per esempio faccio riferimento al luogo dove lavoro io, in ogni area c'è qualcuno che ha un asterisco. L'asterisco vuol dire che all'occorrenza deve spostarsi da quell'area e andare a coprirne un'altra, creando una migrazione dei lavoratori continua che rende uno intanto inefficace quello che viene fatto, perché comunque non si riesce a mantenere anche una continuità assistenziale all'interno del singolo turno. E in secondo luogo aumenta i carichi di lavoro per alcuni lavoratori che si ritrovano adesso che la situazione è un po' ritornata, almeno dal punto di vista dei pronti soccorsi, a livello quello precedente, si ritrova dei carichi di lavoro esagerati che quindi rallentano l'accesso alla visita delle persone, ricreando poi quello che era una cosa già nota, per cui io ho in mente recentemente al lavoro a un turno notturno ha preso in carico 25 persone in attesa e mi sono fatto raccontare come era andata, si è occupato praticamente, cioè i lavoratori sono trovati costretti a spostare le sedie, quelle usate in genere per far attendere i malati eccetera eccetera, in altri luoghi per poter riempire tutti gli spazi, quindi le sale d'attesa erano diventate corridoi, ricreando una situazione che uno è pericolosa per le persone, è assolutamente indecente e assolutamente non è degna.
Un fatto contingente, adesso per entrare in ospedale giustamente hai bisogno del tampone, hai le tue liste d'attesa, quei pazienti che devi ricoverare perché hanno delle procedure da fare, ma parlo di procedure tipo trattamento loco regionale di un epatocarcinoma, o quindi sono ricoveri in elezione, ma in elezione tra virgolette, nel senso che non vengono da pronto soccorso, ma sono ricoveri da fare con una certa urgenza. E però devi, mentre prima avevi il posto libero, contattavi il paziente, qui devi prevedere quando libererà il posto letto, far fare il tampone al paziente, sperare di avere il posto letto libero entro 24-48 ore dal tampone del paziente, perché se no non vale, devi farglielo rifare. Quindi... E comunque continua a mancare una parte di medicina che viene prima dell'ospedale, cioè la medicina territoriale. Ma la medicina territoriale è fatta anche di prestazioni ambulatoriali, eccetera. Poi in questa fase sta mancando anche una seconda fase, un secondo aspetto, che è quello del post-ricovero, cioè le riabilitazioni, le RSA sono praticamente rimaste bloccate, perché qui in Lombardia la regione ha dato delle linee guida talmente fumose che i direttori hanno preferito rimanere a lungo coi letti vuoti piuttosto che rischiare di avere delle responsabilità dal punto di vista medico legale. Noi abbiamo avuto delle degenze durate 2 mesi, ma 2 mesi quando dopo 10 giorni il malato era stabile, ma il post ricovero era tutto bloccato. Anche posti letto in meno per i malati acuti. Fa veramente gridare vendetta il fatto che con una situazione di tardi nei controlli ambulatoriali ci sia stata una puntualità senza pari a riaprire la libera professione intramedia.
Gli ospedali continuano a muoversi e a diciamo prepararsi, che poi non è in realtà così, a un'eventuale recrudescenza dei contagi con un meccanismo, mi viene da definirla fisarmonica, cioè in che senso? Adesso che il contagio è molto limitato, il numero di casi positivi è estremamente ridotto, eccetera, si sono ridotti piano piano i reparti Covid e anche le vari spazi riprendono diverse attività, però si lavora praticamente senza immaginare, cioè quando è successa la pandemia è stato lampante, oltre alla mancanza di medicina nel territorio, che vi era una carenza di posti di terapia intensiva, posti di medicina generale, posti di pneumologia, posti per malattie infettive. C'era un'evidenza che la maggior parte degli accessi degli ospedali non vi fossero, almeno all'interno dei reparti di pronto soccorso, dei percorsi divisi per un'eventuale situazione simile. Non è che ora si stia facendo niente per ricreare una cosa del genere, semplicemente si sta tornando come prima, riducendo piano piano quelli che sono le protezioni che si mettono in campo, sempre pronti a rimettere tutto a nuovo se dovesse ripartire o comunque se dovessero riaumentare i contagi.
L'unica cosa che viene fatta adesso è fatto di fare, quasi sempre, non in tutti i posti, il tampone in pronto soccorso. Una programmazione assistenziale adeguata dovrebbe innanzitutto garantire un adeguato numero di posti letto adesso per chi ha bisogno di assistenza adesso, anche se non ha il Covid, e poi pensare a un percorso diverso, per esempio al fatto di andare a testare le persone che hanno avuto contatto. Di queste cose ce ne siamo completamente dimenticati, ma facendo gli ultimi, se andiamo a vedere gli ultimi nuovi positivi che vengono sono quelli che hanno fatto il test sierologico, spesso di propria iniziativa, che casualmente lo trovano, oppure tanta gente magari che arriva in pronto soccorso per altri motivi fa il tampone e risulta positivo, magari viene in pronto soccorso perché ha un dolore addominale e viene ricoverato in un reparto Covid. Noi abbiamo un reparto che sono i Covid incidentali, cioè quelli che vengono per altri motivi e... Nessuno, e questo è stato un po' un atteggiamento colpevole, è andato a testare la popolazione. Per paura di un prolungamento del lockdown, per paura della chiusura delle attività lavorative, e noi non sappiamo quale sia l'entità di virus che circola. Sappiamo probabilmente che le forme sono meno gravi perché le cariche infettanti sono inferiori, perché non abbiamo più gli operatori sanitari che girano da un RSA all'altra e hanno contatti con più malati, quindi contatti con più fonti di infezione e quindi aumento della contagiosità e aumento della gravità di malattia. Però se dovesse ripetersi una situazione del genere, e non abbiamo gli elementi per dire se sarà facile o difficile, proprio perché non sappiamo qual è il denominatore, qual è il numero dei portatori sani, tra virgolette, dei portatori del virus. Su questo abbiamo veramente pochi dati. Non penso che un test sierologico fatto su una possa dare qualcosa di più. Quello che è mancato all'inizio, quando bisognava testare i contatti e quando i contatti di persone infette sono rimaste agli arresti domiciliari perché nessuno andava a fargli il tampone per consentirgli di uscire. Questo purtroppo stiamo pagando ancora questa. Per cui adesso parlano di app, di cose, di tracciamenti, di cose del genere, ma se non sai chi è portatore del virus, che ha il tampone positivo e chi no, puoi tracciare quello che vuoi, ma non tracci senz'altro l'infezione virale, lì tracci altro.